Casa di Carlo Goldoni. Ti ricordi quello starnuto? Di Luigi Dalcin. Legge Roberta Colacino. Carlo Goldoni era già da qualche ora seduto alla scrivania della sua casa di Parigi, in Rue Pavé Saint-Sauveur. Da fuori arrivavano le voci dei bambini che stavano giocando in strada. Osservò in silenzio i numerosi fogli scritti sparsi davanti a lui. Infilò la penna d'oca nel calamaio, appoggiò gli occhialini e si massaggiò la schiena. Poi si alzò.
«Signore e signori, go scritto proprio quel che go fatto!»
disse, stropicciandosi gli occhi.
«E non importa se questa vecchiaia non mi permette più di vederci così bene come un tempo. Assieme alle mie commedie voglio lasciare a tutti il ricordo della vita che ho vissuto. E mentre scrivo le mie memorie, mi sembra quasi di riviverla, la mia vita. Anche se a volte la mia memoria non è più così tanto sicura.
Mi capita di non ricordare certe cose che
proprio non ricordo».
Si diresse con passo lento verso la finestra e scostò la tenda. Il sole riempì la stanza. Un bambino dalla strada guardò verso l'alto e lo salutò con la mano. Goldoni rispose al saluto e il suo sguardo lo seguì mentre correva dietro a una palla.
«Quando ero piccolo, anch'io giocavo per strada»,
ricordò.
«Anche se nella mia città le strade si chiamano calli e le piazze si chiamano campi. Parigi è una città stupenda, ma quanta nostalgia della mia Venezia!»
La nostalgia, in effetti, era così tanta che Goldoni starnutì. La sua memoria, allora, uscì come un vecchio fantasma e volò via dalla finestra. Come il vento di primavera, girò per 3 volte intorno a Notre Dame e infilò la direzione del fiume Senna. Poi, correndo veloce come un pensiero che ritorna con insistenza, continuò verso sud, superò le Alpi innevate, deviò verso est sorvolando le campagne e arrivò infine alla laguna. Ecco lì Venezia. La memoria se la ricordava bene, nei minimi particolari, come se ci fosse appena stata. Calli, chiese, campi, rii, ponti. E alla fine, la casa in cui era nato Carlo Goldoni e dove aveva vissuto fino all'età di 12 anni. La memoria girò intorno alla casa, godendosi immagini che appartenevano al più lontano passato del vecchio commediografo, che nel frattempo si era addormentato sprofondato nella sua poltrona preferita in Rue Pavé Saint-Sauveur. In quel preciso istante, la luce del sole, entrando dalla finestra, illuminò sul suo viso un sorriso dolce. Probabilmente stava sognando. La sua memoria, intanto, si aggirava come un fantasma, familiare ai luoghi di Cacentanni, tra il pozzo e la stupenda scala di pietra. «Mi ricordo», disse la memoria del Goldoni, «il numero esatto di quei gradini». Scivolò sul pavimento incotto verso la riva d'acqua e volò verso l'alto.
«Ricordavo bene»,
disse la memoria. «Da qui posso entrare». E si infilò nella feritoia che serviva agli abitanti per tenere d'occhio, dal primo piano, l'ingresso sul canale. La memoria Entrata in casa, volteggiò nelle sale e vide i personaggi delle commedie del Goldoni. Erano tutti lì, come fantasmi. I visitatori del museo non li potevano certo vedere. Per loro i personaggi rimanevano invisibili. Certo, i visitatori potevano osservare le loro carte da gioco, i tavolini, le sedie su cui stavano seduti, le specchiere, le poltrone, perfino i loro vestiti. Ma i personaggi, quelli proprio non si vedevano. Bisognava immaginarseli. La memoria del Goldoni, lei sì invece che li poteva vedere. Li aveva proprio lì, davanti agli occhi, uno per uno. E uno per uno cominciò ad abbracciarli con affetto, come quando si rivede un vecchio amico. Fu un abbraccio tra fantasmi. Nessuno tra i visitatori quel giorno si accorse di nulla. Anche se un bambino cominciò a dire che sentiva degli strani, inspiegabili, lievi fruscii nelle sale del museo. Nessuno gli credette. E a un certo punto i genitori lo sgridarono. «La vuoi smettere di dire sciocchezze?» Furono tanti gli abbracci tra fantasmi quel giorno. Nella sua vita Carlo Goldoni, infatti, aveva scritto oltre 300 testi teatrali, ciascuno con una decina di personaggi circa. Una folla immensa di fantasmi che si fece avanti quel giorno per abbracciarne la memoria. Nel frattempo Carlo Goldoni, a Parigi, aveva cominciato a russare. Il suo russare cominciò a diffondersi dalla finestra dello studio di Rue Pavée Saint-Sauveur, tanto che i bambini in strada smisero di inseguire la palla e cominciarono un nuovo gioco. Iniziarono ad imitarlo. E giù a ridere. E poi, di nuovo in silenzio, ad ascoltare per imitarlo con maggior precisione. La memoria del Goldoni, intanto, aveva ripreso a volteggiare per le sale del museo, quando all'improvviso si accorse che c'era qualcosa che non ricordava più tanto bene. Fu quando si fermò ad osservare il teatrino delle marionette. «Non ti ricordi di noi?» chiesero le marionette. La memoria le osservava stupita. Erano uomini e donne di legno e indossavano costumi creati e cuciti con grande maestria, tali e quali i vestiti degli umani. Riconosceva bene i personaggi della commedia dell'arte, come Arlecchino, Brighella, il dottor Balanzone, Pantalone, Colombina, Trivella, Lindoro. Ma c'erano anche un diavolo, un mendicante con le stampelle, un crociato, mori e turchi, un personaggio a due facce, addirittura una marionetta che si allungava. «Non ti ricordi lo stupore degli spettatori quando ci muovevamo sulla scena?» chiesero ancora le marionette.
«Siete davvero stupende!» disse la memoria. «Ma Goldoni ha sempre lavorato con attori in carne e ossa?»
«Sempre, sempre! Che parola grossa!»
disse Arlecchino facendo un inchino.
Nel 1726, quando aveva 19 anni, Goldoni rappresentò un'opera di Pier Jacopo Martello. Per metterla in scena, utilizzò un teatrino di marionette con personaggi di legno e stoffa, proprio come noi.
«E a proposito di stoffa?»
disse Colombina, agitando il ventaglio.
«Già da allora si capiva che quel ragazzo ne aveva tanta. Tanta passione per le storie e per il teatro, per il nostro mondo dove tutto sembra finzione, ma che dice così tanta verità sugli uomini e le donne di ogni tempo.
E poi, a dire il vero, noi marionette di legno,
continuò Arlecchino, facendo un nuovo inchino,
siamo molto più servizievoli degli attori, perché facciamo esattamente tutto quello che comanda il nostro padrone. Comandi, signor Paron!
È emozionante e divertente essere delle marionette,
disse Colombina.
Certo, siamo piccole, e qui a Venezia dobbiamo stare attente a non cadere nei canali, perché poi magari ci inghiotte un pesce.
E rabbrividì.
Però, essendo marionette così piccole,
continuò Arlecchino facendo un nuovo inchino,
possiamo girare per le calli e di nascosto fare gli scherzi alle persone.
Per alloggio ci basta uno scatolone,
disse Colombina.
E siamo molto meno capricciosi degli attori in carne ed ossa.
E non ci facciamo mai del male. Guarda qua.
E tutte le marionette cominciarono a darsele di santa ragione.
Pim, pum, pam, pam, pam.
Poi scoppiarono a ridere.
Niente male, caporale.
Davvero non ti ricordi di noi?
Chiese ancora Colombina.
Non ti ricordi di quella commedia dove c'erano quei piccoli uomini?
Ma sì, dai, quelli piccoli piccoli.
I pigmei? Chiese la memoria dubbiosa.
Certo, i pigmei,
rispose Colombina.
Quegli uomini così piccoli e gentili che per vivere gli è sufficiente cibarsi dei profumi dei fiori.
Giacinti, narcisi.
Oh, che poesia!
E agitò il ventaglio.
Quegli uomini così piccoli,
continuò Arlecchino facendo un altro inchino,
che vanno a caccia di lucertole come si va a caccia di un drago. E per farlo usano come frecce le spine di pesce.
E poi si riposano all'ombra dei fiori, che per loro sono come alberi.
Le colombe e i pappagalli sono i loro cavalli alati. Le zanzare e le api per loro sono grossi uccelli.
Ma all'improvviso,
esclamò Colombina,
ecco che a scombinare il loro piccolo mondo arriva Ercole.
Per noi un uomo, per loro un gigante smisurato.
Ogni suo passo crea un terremoto. Le sue parole sono assordanti come tuoni.
Le sue risate fanno tremare le montagne.
Ercole desidera sposare una principessa pigmea.
I pigmei, contrari al matrimonio, tramano per ucciderlo. Ma due pigmei traditori svelano ad Ercole i piani segreti. In cambio, gli dicono, quando avrai sconfitto il re, consegnerai a noi il trono. Così Ercole si finge addormentato
e quando arrivano i guerrieri pigmei, Ercole starnutisce e
ciù!
E li sparpaglia via tutti.
Ma Ercole è buono. Alla fine rinuncia a sposare la principessa, decide di andarsene e di non svelare a nessuno il luogo in cui vivono i pigmei, in modo che nessuno li possa minacciare. E smaschera di fronte al re i traditori.
Che uomo quell'Ercole!
La memoria sembrò illuminarsi.
Ma certo,
disse.
Ora mi ricordo. Si trattava di un'opera che si intitolava...
si intitolava
Lo starnuto di Ercole. Ora ricordo.
In quel preciso istante, nella sua casa parigina in Rue Pavé Saint-Sauveur, Carlo Goldoni starnutì di soprassalto
e ciù!
E subito spalancò gli occhi.
Ora sì che ricordo tutto,
esclamò soddisfatto. Si alzò immediatamente dalla poltrona. Chiuse la finestra osservando i bambini che in strada avevano ripreso a inseguire la palla. Accostò la tenda. Si avvicinò con passo lento alla scrivania. Si sedette. Si sistemò gli occhialini. Intinse la penna d'oca nel calamaio e ricominciò a scrivere le sue memorie.